vedete, l'ultima volta ci siamo lasciati a commentare il capitolo 21-22 del Libro dei Salmi, il Salmo che comincia Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Lungo testo che dopo avere detto l'angoscia, la malattia, la vita riarsa dalla febbre e insidiata dai nemici, termina dicendo: annunzieranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. Il nostro Salmo 23, il Signore il mio pastore, comincia immediatamente dopo questa lunga preghiera di lamento, di contestazione, di vocazione del Signore. Il contesto dunque ci dice ancora una volta che questa lode, questa preghiera di fiducia non è una preghiera distratta, non è una lode ingenua quella che qui leggiamo, è piuttosto una preghiera di lode che nasce dalle stesse labbra che prima si sono lamentate, quindi è una lode matura di qualcuno che è stato provato e d'altra parte ha constatato che il Signore è il suo pastore. Leggo. Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo e il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il testo è a tutti molto noto. Questa sera, come al solito, vogliamo cercare di soffermarci un po' sui vari versetti per assaporarli, per vederli un po' in profondità e quindi per aiutare la nostra memoria e sostenere la nostra lode nel tempo. In qualche modo qui seminiamo, cerchiamo di addentrarci nel testo, non pretendendo un frutto immediato, ma piuttosto chiedendo che la comprensione un po' migliore del testo scenda, cali nel nostro cuore e quindi riemerga nel momento del bisogno. Varie sono le interpretazioni complessive fornite dagli esegeti per questo testo. Uno dei più noti ha classificato questo salmo come un salmo di fiducia vicino al Salmo 16. Altro salmo noto a motivo della compieta del giovedì e altro salmo che è costellato da riferimenti al Tempio. Salmo 16: proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. Anche in questo salmo si parla di calice, così come nel nostro salmo c'è la mensa preparata e il calice che trabocca. Il nostro salmo 63 dice: il Signore è il mio pastore, e si dice nel salmo 16: il Signore è il mio Signore, sei tu, la mia vita è custodita da te. Quindi salmo di fiducia. Altri esegeti suppongono che questo salmo fosse celebrato al Tempio, quindi cantato, suonato al Tempio, in occasione del pellegrinaggio. Gli israeliti tradizionalmente erano tenuti a 3 pellegrinaggi lungo il corso dell'anno, il pellegrinaggio della Pasqua, delle Pentecoste, e al termine di questo pellegrinaggio al Tempio, negli atri del Tempio, offerto il sacrificio, si consumavano le carni dell'animale immolato. E quindi si sale al Signore, si confessa la sua provvidenza durante l'anno, consumando a mensa, a tavola, con il calice, con la carne imbandita, celebrando la gloria di Dio. Altri, osservando come nel Salmo si evochi la minaccia, i nemici, pensa che questo Salmo sia stato composto da un perseguitato che si sia rifugiato nel Tempio. Nell'Antico Testamento, infatti, troviamo in diverse pagine che la persona inseguita, addirittura raggiunta dalla condanna a morte, se raggiunge l'altare del Signore è risparmiata. Ci sono delle vicende, penso al secondo libro di Samuele, al primo libro dei Re, dove appunto un generale che deve essere eliminato si aggrappa agli angoli dell'altare. Viceversa, si può rifugiare al Tempio non un criminale, ma appunto un giusto, un povero che è perseguitato, e almeno lì è lasciato in pace. Allora, quando il povero finalmente raggiunge il Tempio e è invitato dai sacerdoti a partecipare ai sacrifici, ai pasti sacrificali, loda il Signore perché gli ha fatto tornare la vita. D'altronde, in questo Salmo si dice pure: ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il riferimento all'unzione quindi ha indotto qualcuno a immaginare che questo Salmo fosse recitato in occasione della unzione sacerdotale di un sacerdote che entrava nel pieno delle funzioni, o viceversa l'unzione regale. Queste infatti erano le due circostanze maggiori nelle quali si provvedeva a ungere. E quindi il sommo sacerdote o il re, unto sul capo, confessa all'inizio del suo ministero di affidarsi a Dio e alla sua guida per poter servire il suo popolo. Anche le acque tranquille alle quali chi prega, il fedele, si sente condotto, potrebbero, si dice, essere i canali che portavano al Tempio le acque del fiume Gicon. Al Tempio ci sono alberi, segno di vita, e acque in abbondanza. Acque del Gicon, che secondo Genesi sarebbe il fiume delle origini, il fiume del paradiso. Allora, le acque, l'unzione, portano a pensare a un contesto nel Tempio. Infine, proprio perché si parla del Signore, che è il pastore, e ricordando che il pastore di Israele è riconosciuto tale dal popolo che vaga nel deserto, e ricordando pure il Salmo che dice che il Signore ha imbandito una mensa nel deserto per il suo popolo, qualcuno vede qui la testimonianza dell'Israele che, uscito dall'Egitto, si affida alla guida premurosa del Signore, che gli si rivela come pastore e lo sostiene con la manna e provvede alle acque che scaturiscono dalla roccia. Beh, questa rassegna di opinioni ci serve per cominciare, ci è servita, mi pare, per cominciare a trattenere alcune immagini, e visto che queste immagini sono arcinote e molto familiari, hanno bisogno in qualche modo di essere ricomprese. E quindi forse abitualmente non pensavamo all'olio in rapporto all'unzione del re, del sacerdote, all'acqua in rapporto alle acque del Tempio, il calice, la tavola imbandita in relazione al pasto sacrificale. E questi appunto sono alcuni spunti per cercare di gustare diversamente questo brano. Il testo, ora cominciamo invece un commento più piano e continuato, il brano si divide sostanzialmente in due parti. Nei primi quattro versetti l'immagine dominante è quella del Signore pastore, mentre negli ultimi due versetti il Signore non è più descritto, evocato mediante l'immagine, la metafora del pastore, bensì attraverso l'immagine dell'ospite generoso, l'ospite che invita alla sua tavola. Quindi il Signore pastore, poi ospite magnifico, generosissimo. Prendo il testo. Siamo abituati a leggere il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Come invece forse avete osservato, ho detto il Signore è il mio pastore. E questo sembra rispettare meglio la sintassi dell'originale, ma è diverso dire il Signore è il mio pastore, perché nella vita di Israele molte sono le persone che si celebrano come pastore. Anzitutto i re che si susseguono al trono di Davide sono celebrati come pastore e loro sono acclamati dal popolo con questo titolo, esattamente come pastori sono chiamati faraoni e i re di Ninive o di Babilonia. Perché? Perché nella retorica di palazzo il re è scelto per proteggere il popolo, è scelto per portare l'acqua in tutte le regioni del suo paese, mediante un sistema irriguo, e quindi portando l'acqua il re è colui che porta il pane sia sovrintendendo ai lavori dei campi, sia assicurando gli scambi pacifici nella pace con altre nazioni, appunto, che consentono di far affluire beni materiali, ricchezze al popolo. Allora i re, difendendo, nutrendo, portando l'acqua, erano riconosciuti come pastori. Proprio come il pastore difende il suo gregge, lo conduce alle acque e provvede a dei pascoli. Oppure così si diceva dei re, perché in qualche modo i re erano immagine, figli degli dei. E allora abbiamo ad esempio il dio sole, Shamash, che negli inni della Mesopotamia è acclamato come il pastore del suo popolo, il pastore che provvede il grano, il sole che provvede il grano, dà da mangiare, provvede agli uomini come fossero il suo gregge. Beh, davanti a tante pretese di persone di essere pastore, l'orante dice no, il Signore è il mio pastore. Il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, quel Dio che sembra essere piccolissimo rispetto agli altri dei, perché è legato a un popolo che è il più piccolo di tutti i popoli, un Dio che acconsente che il suo popolo sia schiavo nel deserto, che tollera che sopraggiunga la carestia, che sopporta la sconfitta nella guerra. Non di meno è lui il mio pastore, il Signore il mio pastore. Raccogliamo così il compiacimento del fedele rispetto al suo Dio, al Dio della sua tradizione. E in qualche modo il salmista non farebbe mai cambio con altri dei, neppure con Marduk, né con Bel, col Dio Osiri, nessun altro Dio che pure prometta prosperità, gioia, incessante vittoria nella guerra. Nessun Dio è come il suo Dio, il Signore è il mio pastore. E qui leggiamo la prima professione di fede. Il salmista dice che il Signore, comunque si comporti, è il suo pastore. qualunque cosa acconsenta che si manifesti nel corso della vita è colui che ha cura di lui, il Signore è il mio pastore, e quindi non manco di nulla. Il Salmo prosegue con l'immagine del riposo. Si dice che lui fa covacciare il gregge su pascoli fertili lungo corsi d'acqua, lungo acque presso le quali si può bere in tranquillità. Si inizia dunque anzitutto con questa immagine di riposo, e d'altra parte dopo sempre al versetto 3 si parla del Signore che conduce in sentieri di giustizia. Allora ci si accovaccia, ci si sdraia, versetto 2, e poi si cammina. È un Signore che sa alternare tempi di riposo a tempi di marcia. I verbi che troviamo in ebraico sono propriamente verbi che si addicono agli animali. Appunto, quando il Signore ad acque tranquille mi fa riposare, letteralmente è mi fa covacciare, e il verbo accovacciare è pensato proprio per dei quadrupedi. Appunto, l'orante si sente pecora, si sente parte del gregge del Signore. Su acque tranquille, forse qualcuno pensa a acque che scorrono placide e quindi non pericolose, o forse, meglio, sono acque alle quali si può rimanere indisturbati, senza che nessuno faccia premura, senza che nessuno faccia fretta. Il Signore dunque è lì, presso le pecore, che finalmente si possono accovacciare e poi bere tranquille. Questa immagine l'abbiamo trovata anche nella liturgia del giorno, l'immagine dell'acqua che esce dal Tempio, richiamata in tanti altri punti delle scritture, dove appunto si dice che c'è il cammino, c'è il deserto, però improvvisamente il Signore fa scaturire acque, e a queste acque ci si può dissetare indisturbati. L'acqua disseta, l'acqua rinfranca, fa tornare la vita. Il Signore è lì, e le sue pecore sono tranquille. Per amore del tuo nome. Cosa vuol dire questa espressione? A motivo del tuo nome? Forse perché il nome del Signore è appunto io sono, io ci sono. Allora il Signore si comporta così, accudendo, stando vicino alle sue pecore, perché lui è fatto così. Il pastore di Israele è colui che è vicino, è colui che c'è. Oppure questo stesso sintagma, questa espressione, può essere letta sullo sfondo della predicazione del profeta Ezechiele, che ripete che il Signore interviene non perché il popolo sia buono e si meriti la vicinanza, la salvezza, bensì unicamente per il suo nome, per amore del suo nome, e quindi gratuitamente, perché in qualche modo il suo nome non venga svergognato tra le genti, nessuno possa dire ma guarda quello che succede al popolo del Signore, vuol dire che il Signore ha perso la faccia. Allora per amore del suo nome lui agisce. Questa espressione che troviamo in diversi punti dell'Antico Testamento. Allora c'è il Signore che per definizione è colui che è presente, e quindi la pecora beve. Oppure, la pecora è una pecora come tutte le pecore, un po' distratta, un po' pigra, un po' grassa, poco docile, e tuttavia il Signore la accudisce, provvede a lei, semplicemente perché così vuole lui. Dopo i versetti 2 e 3 che ci parlano del riposo, comincia una scena che ritrae il viaggio. Il pastore, infatti, sa alternare, dicevo, momenti di sosta a momenti di marcia, a tempi di marcia. Ci si riposa per poi rimettersi in cammino. Il cammino è evocato così, al versetto 4. Anche se andassi in una valle oscura, non temerei il male, poiché tu sei con me, la tua mazza e il tuo bastone mi conducono, mi consolano. Anche se andassi in una valle oscura, l'aggettivo che è tradotto con così, oscuro, contiene una parola che evoca la morte. Letteralmente la parola zalmavet, oscuro, oscurità, sembra potersi tradurre anche così, ombra di morte. Anche quindi, vabbè, uno sapeva che è una parola che vuol dire buio, e però lo dici con due parole che letteralmente si indicano così. Anche se andassi in una valle dove c'è l'ombra della morte, vuol dire che la morte è tanto vicina che proietta la sua ombra su chi sta camminando. Quindi anche se camminassi e sentissi vicina la morte e quindi fossi preso dal terrore, fossi conturbato, anche se camminassi in questa valle, non siamo più nei pascoli fertili, abbondanti, pianeggianti, forse l'estate è inoltrata e il pastore deve condurre le sue pecore lì in quelle insenature degli uadi, cioè dove queste insenature provocate dai scavate dai torrenti estivi nel deserto di Giuda. Allora il pastore prova ad andare in queste insenature a cercare l'acqua, però entrare in questi pertugi significa essere esposti a assalti, perché i briganti possono attaccare e non c'è modo di vederli in anticipo, oppure questi pertugi sono pericolosi e l'acqua che è rimasta nei torrenti è molto scarsa. Bene, anche se camminassi in una valle così oscura, in una valle stretta dove la morte sembra imminente, non temerei disgrazia. Noi siamo abituati a tradurre non temerei alcun male, però il male si dice con la stessa parola che significa anche disgrazia. Quindi uno è certo della sua vita, l'orante è tranquillo. Forse è l'immagine di un bambino che va tranquillo e sereno per mano con suo padre e non pensa ad alcun imprevisto, perché tanto c'è suo padre, perché tanto c'è qualcuno che pensa a lui. E quindi anche se c'è questa valle non si teme disgrazia. Vedete anche qui come la lode non sia ingenua. Il salmista è consapevole che ci sono dei passaggi molto angusti della vita e d'altra parte confida nel Signore che ha saputo portare per mano i suoi padri, Abramo, Isacco, Giacobbe, e i padri che erano schiavi nel deserto, perché tu sei con me. La tua mazza, noi siamo abituati a tradurre il tuo bastone, il tuo vincastro. Il primo termine, bastone, sembra essere un bastone corto, robusto, utilizzato appunto per tenere lontani aggressori, animali, fiere, mentre l'altro è un bastone sul quale ci si appoggia. Allora il Signore ha con sé un'arma, la mazza, e poi un bastone normale per il cammino, e questi mi conducono. Il verbo può essere anche tradotto mi consolano. È buio, si è in questa valle stretta, non c'è luce. Però anche solo sentire il bastone che batte per terra, i colpi del pastore che si appoggia nel cammino su questo vincastro, danno tranquillità. Non si vede il pastore, ma in qualche modo lo si avverte presente, è lì. Altra espressione bella della fede. La fede è credere in ciò che non si vede. Il Signore Dio non si vede, eppure lascia risuonare il tonfo, il battito del suo bastone. E questo è sufficiente. Per dire che Lui è con il suo popolo, è vicino. Queste parole richiamano testi altrettanto celebri della scrittura. Pensate a Isaia 40. Versetto 10. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il dominio, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. O più avanti, al capitolo 49, al versetto 9. Dite ai prigionieri, uscite. Ti ho formato, ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti occupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri, uscite, e a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Vedete che queste immagini, appena commentate nel Salmo 23, ricorrono anche nella seconda parte del libro di Isaia. Oppure al capitolo 34 di Ezechiele, versetto 14, leggiamo. Farò uscire le mie pecore dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo, io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. I momenti ricorrenti della sua vita, dunque, il popolo di Dio confessa di avere fatto questa esperienza, di essersi sentito raccolto, di essersi sentito piccolo, come una pecora indifesa, e d'altra parte visitato dal pastore che raccoglie, attira tutti nella terra. Questa, d'altra parte, è la testimonianza di Giacobbe. Genesi 48, versetto 15. Giacobbe così benedisse Giuseppe, il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica. Oppure al capitolo seguente, Genesi 49, versetto 24. Germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte i cui rami si stendono sul muro. Lo hanno esasperato e colpito, lo hanno perseguitato i terratori di frecce, ma fu spezzato l'arco dei nemici, furono snervate le loro braccia per le mani del potente di Giacobbe, per il nome del pastore, la pietra, la roccia di Israele. Per il Dio di tuo padre egli ti aiuti, per il Dio onnipotente egli ti benedica. Anche qui esperienza di contesa, di lotta, eppure memoria della presenza di Dio che si è fatto pastore. Vicenda dei padri. Eppure accennavo vicenda anche di quelli che sono stati pellegrini nel deserto, eppure esperienza di quelli che sono stati condotti in esilio a motivo del loro peccato. È il contesto nel quale troviamo la profezia di Isaia ed Ezechiele. Il peccato li ha condotti lontano, ma il Signore si è mostrato pastore interessato alla ricerca della pecora. E anche la parabola di Gesù riguardo alle 99 pecore e a quella smarrita richiama un po' questo contesto. Si parla di pastore quando c'è bisogno del pastore, perché altrimenti le pecore fanno male e si disperdono. Allora il popolo è stato scacciato lontano dalla terra dei padri a motivo del peccato, ma il Signore, che è il suo pastore, lui è andato a radunare. L'ha condotto presso l'acqua, bevuta con tranquillità. Lo ha fatto adagiare su pascoli erbosi, pascoli di riposo. La parola che si utilizza ricorre nella Bibbia anche la parola versetto 2, ad acque tranquille, acque di tranquillità. Lì c'è una parola che indica il luogo del riposo, e così è detto è così detta la terra promessa, oppure il tempio. Quindi il popolo era pellegrino nel deserto, dove riardeva di sete, e poi è stato portato presso le acque della terra promessa, le acque dove si riposa definitivamente nella terra. Rimanendo in Isaia, al capitolo 49, leggiamo pure. L'acqua che ristora ha la capacità di fare tornare la vita. È l'espressione medesima del Salmo 19 che ho commentato, la parola di Dio che fa tornare la vita, quest'acqua che fa tornare la vita. E il popolo, così saziato, in qualche modo sente compiuta la promessa, l'invito di Isaia 55. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone, gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna. C'è l'invito a recarsi alla mensa dove si mangiano cose buone, dove si beve. E come si fa ad essere attirati in questo luogo di abbondanza? Porgendo l'orecchio e ascoltando. È così che si viene a Lui ed è così che ci si affida alla cura del pastore. Ora proseguiamo nella seconda parte del Salmo, versetti 5 e 6. Per adesso fate attenzione alla posizione del Signore. All'inizio il Signore è pastore e quindi è davanti. Lui conduce. Poi si dice che il Signore è a fianco, è accanto, tu sei con me. E ora si dice che qualche cosa è posto di fronte, il banchetto, e infine ci sarà una retroguardia. Prepari per me una tavola di fronte ai miei nemici. Fai grondare di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Certo, la bontà e la benevolenza mi inseguiranno tutti i giorni della mia vita. E così ritornerò nella casa del Signore per la lunghezza dei miei giorni. L'immagine della tavola, del banchetto, mentre ci sono dei nemici, ci fa pensare al contesto del santuario, luogo di rifugio. Uno finalmente raggiunge il Signore e i nemici rimangono fuori. Però questa immagine può essere appunto tale, simbolica. La percezione dunque che quando nel nostro cuore si torna a imporre la presenza di Dio, i nemici retrocedono. Ci può essere la paura, la preoccupazione per l'incalzare delle emergenze, e però se il Signore attraversa la nostra anima, se si profila nel nostro spirito, ecco che si ha l'impressione di non dovere più correre, ma come il permesso di potersi sedere a mangiare. Ma ci sono i nemici, eppure c'è la tavola imbandita. Nella Bibbia si parla raramente di tavole, di tavole imbandite. Per lo più il termine occorre a corte per designare qualche cosa che si svolge nei palazzi. C'è così la tavola di Saul, alla quale sono invitati i maggiorenti del suo regno. C'è la tavola di Davide quando gli succede al trono, la tavola di Salomone alla quale giunge e invitata la regina di Saba. La tavola è inaccessibile perché è la tavola del grande re, ed è a questa tavola che il salmista si sente invitato. È una sala sontuosa quella in cui entra, primo perché c'è la tavolata del re, la tavolata della corte, secondo perché è proprio accolto con ogni riguardo. Per quanto lui si sia appena definito una pecora, un uomo piccolo, un uomo che nel capitolo precedente è stato ammalato, è inseguito dai nemici e di poco valore, per quanto così da poco sia il suo status, gli viene posto l'olio. L'olio era riservato per l'accoglienza degli ospiti più illustri ai banchetti più ufficiali. Pensate ai testi del Vangelo dove si parla di Gesù che vede avvicinarsi una donna che rompe l'olio, comincia a versarglielo sui piedi. Gesù dice: beh, tu non hai versato, non mi hai offerto olio, non mi hai lavato neanche i piedi. Lui dice: non mi hai lavato i piedi, ma poteva anche dire: non hai versato l'olio sul mio capo, ed ecco che c'è una donna che versa l'olio sui piedi. E l'olio sul capo sembra fosse tipo un cono di una sostanza grassa, profumata, dagli aromi mescolati, che veniva appoggiato sul capo e poi a contatto col calore umano si scioglieva questo cono, e l'olio, il profumo, cominciava a scendere sul capo. E questa è la percezione di olio che continua a grondare dal capo, che continua a scendergli progressivamente. La vicinanza del Signore, spesso raccontata con immagini visive, il fuoco, il fulmine, il terremoto, oppure con suoni che feriscono l'udito, il tuono, il rumore dei mari, il boato dei cieli. Questa volta è ritratto mediante il profumo, quasi che Dio riesca a raggiungerci con tutti i sensi, sia nella vista, sia nell'udito, sia i sensi più delicati. Il Signore si manifesta come profumo, come questo olio profumato di nardo che scende sul capo. E il calice, dunque, trabocca. Invitato alla mensa, non si trova appena un fondo di bottiglia, ma gli è riempita la coppa. Forse la stessa coppa che veniva passata e condivisa tra i commensali, e quindi l'orante in qualche modo si sente chiamato a una familiarità incredibile, è oggetto di grande riguardo, gli viene offerto l'olio, e poi anche di grande familiarità, può bere allo stesso calice del suo ospite magnifico. Poi quando se ne esce, e quindi non finisce qui, non finisce al versetto 5, il Salmo, dopo essersi seduto, esce e ha l'impressione di essere inseguito. È il suo ospite che gli ha dato una scorta. E le sentinelle, le guardie, mandategli come protezione, si chiamano bontà e misericordia. Ma è simpatico perché nel testo ebraico c'è un verbo che indica propriamente l'inseguimento. Bontà e misericordia mi inseguono. Forse perché il nostro rapporto con Dio talvolta è così. Si ha l'impressione di essere braccati, incalzati, osservati, tenuti sott'occhio, e poi ci si gira indietro, quindi forse si comincia a scappare, si ha un po' di ansia, e poi quando ci si volta si scopre che il Signore non ha mandato nessuno a rincorrerci, ma ha mandato qualcuno a custodirci, i suoi angeli, la sua nube che segue il popolo per proteggerlo con il buio, oltre che il fuoco a indicargli la strada, a precederlo nel cammino del deserto. Ecco il Signore che era davanti, e poi c'è stato il momento della prova e lui era accanto, e poi sembra di essersi allontanati dalla sua mensa, ma lui continua a custodire il suo fedele con la sua bontà e la sua misericordia tutti i giorni della mia vita, dice il salmista. Quindi qui dobbiamo raccogliere una professione di fede. Il Signore è colui che manda la bontà e la misericordia dietro di noi tutti i giorni della nostra vita. Non è un caso isolato, non è un giorno particolare quello in cui Dio ha cura del suo popolo, ma la sua provvidenza si estende a tutti i giorni della vita. Ultimo stico del versetto 6, si presta, il primo verbo si presta a due traduzioni, allora anche le versioni antiche dicono: e quindi ecco il mio rimanere nella casa del Signore per tutti i giorni della mia vita, quasi a dire questa è l'esperienza che faccio con il Signore, e quindi per questo che io voglio abitare nel suo tempio, voglio stare nella sua casa. O forse, altro modo di tradurre, perciò tornerò nella casa del Signore. Se è stato con Lui, l'esperienza della sua compagnia lascia un lieto ricordo, per cui anche quando bisogna allontanarsi, ci si propone di tornare. La presenza del Signore non stanca, allora si va via, ma con il proposito di tornare nella sua casa. E d'altra parte, in questa chiusa del Salmo si potrebbe leggere anche un proposito che si compirà solo nel paradiso. Uno nella vita ha sperimentato la mensa del Signore e quindi, quando si rimette in cammino, si propone come fosse quindi questo viandante lungo la sua vita ha fatto sosta nel tempio e poi continua il suo viaggio, però con il proposito di andare alla fine nella casa del Signore. Questo salmo è variamente ripreso nel Nuovo Testamento da Gesù, che dice di essere il buon pastore. Quindi, rileggendo questo salmo a conclusione della meditazione di questa sera, dobbiamo un po' guardare Gesù, Gesù crocifisso, Gesù che lui così com'è, nato povero, nato falegname, viandante, schernito, oggetto di macchinazioni, bestemmiato, offeso, tradito. Lui, questo Gesù, consegnatoci dai Vangeli, è il pastore, è il nostro pastore, colui che, comportandosi così, vivendo così, nella gloria del Padre, nel seno del Padre, eppure secondo quell'animo che ci ha manifestato nel Vangelo, di povertà, di mitezza, di riservo, Lui ci conduce su pascoli nei quali riposiamo. Lui ci porta alle acque. Pensate al pane che moltiplica, facendo riposare sull'erba verde la folla che si era radunata attorno a Lui. Pensate all'acqua che promette alla Samaritana: se sapessi il dono, se conoscessi il nome di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, tu gliene chiederesti. È Lui il pozzo dell'acqua viva, è Lui che apre il costato per darci acque alle quali possiamo attingere senza fretta, perché sono acque consegnate stabilmente per tutti i Suoi figli e per tutti i Suoi fratelli. Acque che fanno riprendere il respiro. Se abbiamo perso la vita nel peccato, Lui ci ridona la vita. E questo a motivo del Suo nome, ossia perché Lui è l'Emanuele, è Dio con noi. A motivo del Suo nome pure, perché è per puro amore che interviene, non per la nostra giustizia, non in virtù di atti da noi compiuti, ma solo perché lui è colui che si chiama amore. E lui segue i suoi apostoli anche nei tratti più aspri e più oscuri. Lui protegge con il bastone, ma il suo bastone, il suo legno, l'unico legno, il legno della croce, e con la sua croce che portiamo al collo, che esponiamo nelle case, che lui ci protegge, con la mitezza della sua croce. E poi, certo, non lo vediamo, ma come il Dio pastore del Salmo non fa mancare ai suoi servi il suono del suo vincastro. Fuori di metafora, dobbiamo credere che in qualche modo lui ci accompagni sempre, con piccoli segni, però segni che siamo capaci di percepire, così come il fedele è capace di sentire il vincastro che batte per terra quando il pastore cammina. E lui dunque che ci precede, che ci accompagna e imbandisce con noi la mensa, fa girare per il gruppo dei dodici il suo calice, il calice della sua, del suo sangue, avendoli invitati all'ultima cena. E poi gli usa loro tratti di grande riguardo, si inginocchia, lava i piedi, li accoglie e è salito alla destra del Padre, lascia lo Spirito perché i suoi discepoli non siano soli e così abbiano sempre forza per venire nella casa del Padre suo, nella quale ci sono molti posti, posti che lui è andato a preparare per noi. Rileggo dunque il Salmo. Salmo di Davide. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Nella preghiera finale domandiamo gli uni per gli altri di gustare la compagnia discreta ma premurosa, benevola, carica di amore di Dio nei nostri confronti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.